sul problemi di maggioranza, governo, stabilità, fiducia, sfiducia, ritornerò nel pomeriggio perché ci sono alcuni segnali interessanti che vengono dalle prime pagine di oggi. Questa ora dedicherei al procedimento di revisione costituzionale, ma prima devo introdurvi una cosa che sarebbe elementare, non foste voi degli esseri in fuga della matematica, per cui incapaci di capire qualsiasi cosa che abbia una base numerica. Il concetto di maggioranza, su cui vi assicuro è impressionante sentire le risposte. Un giorno una tipa mi ha detto che la maggioranza relativa è una maggioranza di un decimo. Il concetto della maggioranza di un decimo sfida qualsiasi mente formata, che vuol dire che in un sistema potrebbero convivere 10 maggioranze, sarebbe fantastico. 10 maggioranze con 10 governi sarebbe un casino totale proprio. Adesso la maggioranza è ovviamente metà più uno di qualcosa, no? Questo è il concetto di maggioranza. Il problema è di che cosa? Il concetto di maggioranza è diverso. Qui ho messo due diverse PowerPoint, uno sulle elezioni e uno sugli organi, perché i concetti sono gli stessi, però sfumati. Allora, la maggioranza relativa nelle elezioni è un voto più degli altri. Per esempio, il PD attualmente è il partito di maggioranza relativa perché ha preso un voto più degli altri. Non ha la maggioranza assoluta, che è metà più uno degli elettori, che è una bella differenza. Tanto è vero che l'Italicum prevede un passaggio tra la maggioranza relativa e la maggioranza assoluta, tende a dare una rappresentanza in termini di maggioranza assoluta a un partito che ha conquistato invece la maggioranza relativa. Allora, tra la maggioranza relativa e la maggioranza dei voti espressi cambia qualcosa, il sistema del plurality e il sistema del majority sono due meccanismi diversi, questo è il sistema inglese e questo è il sistema francese. Qual è la differenza? La differenza è che in Inghilterra si va al voto, se in un collegio un deputato ottiene 100 voti e il secondo ne ottiene 99, il terzo 97, il quarto 96 e così via, quello che ha ottenuto 100 voti ha la maggioranza relativa e vince, pur avendo avuto un minimo di voti. È normale che a fine delle elezioni, delle votazioni in Inghilterra, il partito che ottiene più posti, più seggi, non è il partito che ha conquistato più voti, perché basta che uno vinca di un voto nella maggioranza dei collegi, 100 sono i collegi, in 51 collegi io vinco per un voto, negli altri 49 perdo a zero, gli altri hanno molto più voti di me, ma io ho la maggioranza dei seggi conquistati. Questa è la maggioranza relativa, arrivare al traguardo per primi. Posto non è, si traduce posto come si legge nella stampa italiana, ma posto è il traguardo dei cavalli. Invece metà più uno dei voti validi è il majority, è la maggioranza dei voti espressi. In Francia, se il primo turno il candidato non ottiene metà più uno dei voti validi, si va al ballottaggio. Il ballottaggio garantisce che al secondo turno chi vince avrà la maggioranza dei voti validi. L'Italicum prevede anche questo. L'Italicum prevede che se un partito non raggiunge una maggioranza relativa uguale al 40% dei voti, i primi due partiti vanno a ballottaggio. Per cui chi vince alla fine avrà la maggioranza assoluta dei voti, con qualche complicazione su come si contano i voti, ma lasciamo perdere. La maggioranza assoluta è metà più uno degli elettori, che non sono i voti validi, ma sono quelli che hanno il diritto al voto, che è una bella differenza, perché in mezzo ci sono gli astenuti. questo pesa molto per il referendum, dove gli astenuti impediscono di raggiungere la maggioranza assoluta. La maggioranza qualificata è altra cosa, la vediamo meglio parlando degli organi. Ah sì, vabbè, l'elezione del Presidente della Repubblica, vabbè, andiamo avanti. Non era questo che mi interessava, quello che mi interessava era un'altra cosa. Perché non l'ho messa qua? Sì, eccola qua. Negli organi, quindi non nelle elezioni, si usano concetti simili. Maggioranza relativa è metà più uno dei voti validi, maggioranza assoluta metà più uno degli aventi diritto al voto. Questo è un concetto che neanche col cacciavite si riesce a mettere nella testa degli studenti del primo anno di giurisprudenza. Non si riesce. Per cui vi prego, fate attenzione, non datemi questo dolore mortale. C'è una fondamentale differenza. Il collegio è composto da 100 deputati. Qual è la maggioranza assoluta? 51. Sempre e comunque. Qual è la maggioranza relativa? Boh, non lo so. Quanti sono andati a fare la pipì? 10. Gli altri sono tutti presenti? Sì, allora è 46. Se invece ci sono altri 10 che vanno a bere il caffè, i voti validi sono 80, la maggioranza è 41. Ma se di quegli 80, 10 si astengono, i voti validi sono 70, la maggioranza è 36. Che rapidità di calcolo, micidiale. Si vede che ho fatto l'elementare. Fondamentale differenza è il passaggio dalla maggioranza relativa alla maggioranza assoluta. La regola, prego ammorbidire la parete esterna del vostro cervello, la regola è che il Parlamento vota, le Camere votano sempre a maggioranza relativa. Chiaro? La maggioranza assoluta e quella qualificata sono rare eccezioni. Per cui, con quale maggioranza si vota la fiducia al governo? La risposta più tragica è maggioranza dei due terzi. Nessun governo in Italia avrebbe governato. Basta la maggioranza relativa. Da cui anche quel fenomeno di cui vi dà conto il vostro meraviglioso, stupendo, iper manuale, dei governi delle astensioni, ricordo del passato. Nel senso che, per esempio, alcuni governi avevano l'astensione di alcuni partiti che non votavano a favore, ma non votavano neanche a sfavore. E questa la Camera abbassava il numero dei voti necessari, perché su 100 deputati, se 40 si astengono, 60 vanno, votano, voti validi, la maggioranza è 31. Il problema è che siccome siamo un paese volutamente complicato, abbiamo un certo senso estetico della complicazione, la Camera e il Senato hanno regole diverse. Al Senato chi si astiene è considerato voto valido, per cui se un partito al Senato si astiene sulla mozione di sfiducia è come se votasse contro. È chiaro questo concetto complicato. E ci sono qui gesti, sono stati eliminati dal programma costituzionale, peccato. Ah sì che ci sono. Mettiamo che la Camera sia fatta da 100. Di cui 10 si astengono. Allora, alla Camera i voti validi sono 90 e la maggioranza diventa 46. Al Senato, questa è la Camera dei Deputati, al Senato invece gli astenuti sono considerati i voti validi, per cui i voti validi sono 100 e la maggioranza diventa 51. Capite come casca l'asino? Il problema di Renzi è che lui al Senato non può basarsi sulle astensioni. Per cui quando qualcuno dei suoi partiti, il partito, quel tipo Corradino Mineo, che risponde alla sua coscienza, e si astiene, è come se votasse contro. Forse nessuno gliel'ha detto. Qualcuno che lo conosce lo dica. Corradino, quando tu ti astieni è come che votassi contro. Non puoi dire io mi sono astenuto per motivi di coscienza. Tu stai facendo quello che è vietato dalle regole del tuo partito, cioè votare contro il tuo governo. Qualcuno lo può spiegare? Perché questo è il regolamento parlamentare. Non ce l'ha prescritto la natura, neanche la matematica. È una regola, come si calcolano gli astenuti. Per cui il governo delle astensioni può funzionare alla Camera, non funziona al Senato. Al Senato funziona se gli astenuti escono, diventano usciti. Essendo usciti non sono presenti, quindi abbassano il numero dei voti validi. Questa è la regola. Micidiale, eh? Micidiale. Pensate al problema che ha avuto il povero Bersani. Povero Bersani aveva vinto le elezioni per pochi voti, ma le aveva vinte. Il Porcellum gli garantiva maggioranze sicure alla Camera, poi è stato dichiarato illegittimo per questo. Al Senato no. Al Senato avrebbe potuto avere un voto di fiducia solo se qualcuno si asteneva. Per esempio 5 Stelle, per esempio Forza Italia, qualcuno, dico, consistente. Ma qual è il problema? Che non poteva astenersi al voto, il risultato presente, doveva uscire. Questo non garantiva nessuna sicurezza a Bersani, perché mettete che 5 Stelle fosse uscito, usciva anche Forza Italia, non c'era più il numero legale per votare. Per cui bisogna avere il consenso del proprio partito, che poteva arrivare al 49,5%, ma mancava quel piccola fettina. Doveva avere la partecipazione di un altro gruppo grosso che usciva e doveva avere anche l'assenso del terzo gruppo che stava dentro. Un po' troppo, no? Un po' troppo. Ed è il motivo per cui Bersani non ha potuto fare il governo. Cosa che è riuscito a fare Letta, perché Letta ha fatto un accordo con Forza Italia per avere i voti di Forza Italia, a questo punto impacchettato. Cosa che ha potuto fare Renzi, perché Forza Italia si è spaccata e Angelino, dovevamo chiamarlo Angelino, lo ha seguito il governo. Ma anche lui a questo punto ha sempre questo problema del Senato, per cui l'ala sinistra, cosiddetta sinistra del PD, oppure i seguaci di Monti, che fine ha fatto Monti? Senatore a vita? Gli dicono, guarda che io ho dei problemi di coscienza, e lui comincia a essere a rischio, perché si legge su pochi voti. Formalmente si legge su pochi voti, in realtà si legge sul terrore di tutti di andare al voto. Perché Forza Italia non si sa neanche se esiste. Salvini, tanto fa lo sbuffone, ma la felpa con sopra abbiamo vinto ancora non se l'è fatta. 5 Stelle è in una fase di transito in cui non ha tanta urgenza di andare al voto. Il PD è sempre diviso, per cui chi è che vuole andare al voto? Nessuno. Per cui il giorno in cui ci sia il problema, ci fosse il problema della maggioranza, avremmo una piccola pandemia parlamentare. Molti senatori non andrebbero in aula perché non vanno in gola e starebbero a casa, garantendo così a Renzi quel voto in più, perché si vota sempre maggioranza relativa. Il problema è questo, che si vota sempre maggioranza relativa. Per alcune votazioni è prevista la maggioranza assoluta, per i regolamenti parlamentari si approva la maggioranza assoluta. Alcune leggi introdotte da riforme costituzionali di cui parleremo prevedono che si prevede la Costituzione riformata che si votino a maggioranza assoluta, sono due se ben ricordo. E per alcune elezioni si vota a maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica, per esempio, si elegge a maggioranza qualificata dei due terzi per le prime tre votazioni. La quarta votazione in poi si elegge a maggioranza assoluta. Il che vuol dire che basta la maggioranza degli aventi diritto al voto. Generalmente la maggioranza di governo è maggioranza assoluta, generalmente. Anche Renzi c'è una maggioranza assoluta al Senato, però un po' instabile. Per c'è il giudice della Corte Costituzionale, che infatti non si riescono a eleggere ormai da 13 mesi, non so quanti, è previsto che le prime tre votazioni sia maggioranza dei due terzi, dopo dalla quarta in poi la maggioranza dei tre quinti. Tre quinti sono 60%. Che rapidità di calcolo, non mi meraviglia questo mio genio matematico. Raggiungere il 60% dei voti nel Parlamento non riesce a farlo la sola maggioranza, il che vuol dire che la maggioranza deve mettersi d'accordo con la minoranza. Ma qual è la minoranza? Questo è il grosso problema d'Italia in questo momento. Ok? Sono chiari i concetti? Non sono difficili, sono la vostra portata, credetemi. Generalmente dopo la terza elementare queste cose sono consolidate, poi si dimenticano una volta. Qui vi porta a uno degli obbrobri delle riforme costituzionali, l'articolo 79, amnistia e indulto. Perché obbrobrio? L'amnistia e indulto sono dei provvedimenti di grazia che una volta erano prerogativa del re. Quando il re, ormai ottantenne, nasceva un figlio maschio, l'erede, generalmente lo stagliere aveva dato il suo contributo, e per la felicità, mentre esponeva il fagottino che non gli assomigliava affatto, ma questo era un bene, al popolo festante, diceva: allora io concedo l'amnistia e l'indulto. Cosa vuol dire? Fuori dai carceri. L'amnistia vuol dire si interrompono i processi, uno è amnistiato, vuol dire che cade l'imputazione, l'indulto è uno sconto di pene, ma questo magari lo vedremo. In origine l'amnistia e l'indulto era un atto del Presidente della Repubblica su una legge approvata dal Parlamento, ma siccome questo uso dell'amnistia e indulto era stato scandaloso, il Parlamento, indignato, ha votato una riforma costituzionale che ha reso l'amnistia e indulto praticamente impossibile, perché ci vuole una legge votata a maggioranza di due terzi in ogni suo articolo nella votazione finale. Cioè è molto più semplice abrogare, come vedremo, l'articolo 79 che applicarlo. Ma questo è la profonda e geniale ironia della storia, perché questo è avvenuto qualche giorno prima che tirassero il coperchio di Tangentopoli. Il coperchio di Tangentopoli ha fatto esplodere lo scandalo, prima milanese e poi in italiano, delle tangenti, e ci siamo trovati con un Parlamento che era in maggioranza inquisito. La maggioranza assoluta era fatta da inquisiti, che però non potevano raggiungere la maggioranza di due terzi per farsi la legge di amnistia e indulto, anche perché la gente li avrebbe mangiati crudi, e di conseguenza con questo sistema hanno impedito di intervenire politicamente come voleva Craxi e dire: va bene, abbiamo scherzato, ma sì, piccole regolarità. Bene, chiarito questo punto che mi sta particolarmente a cuore, andiamo a esaminare la questione che doveva essere il tema della lezione. Vabbè, 25 minuti non sono tantissimi. Procedimento di revisione costituzionale. Qui credo che il PowerPoint rispecchi quello che c'è nel vostro manuale, anzi preso di punta. Esattamente scannato, anzi questo non è scannato, è stato da me. Che cos'è il procedimento di revisione costituzionale? È il procedimento di produzione di una legge costituzionale. Le leggi costituzionali, che siano di modifica della Costituzione, che siano di attuazione della Costituzione, perché l'attuazione prevede alcune leggi costituzionali, gli statuti delle regioni speciali, le garanzie della Corte Costituzionale, eccetera, devono seguire un procedimento rinforzato. È un procedimento rinforzato che si basa sul procedimento legislativo. Alla fine sono leggi. Solo che sono leggi costituzionali che hanno un valore aumentato dal fatto di avere una procedura aumentata. Secondo questo parallelo, per cui il procedimento è valore, la forma è sostanza. Che è un'idea non tanto diffusa, ma che se entra e germina nella vostra testolina vi fa capire tante cose del diritto. La forma, che non è pura forma, ma è sostanza. Perché sostanza? Perché per produrre una legge costituzionale bisogna seguire un procedimento più complicato che per seguire una normale, per fare una normale legge, e questo impedisce alla normale legge di andare contro la Costituzione. Pensate quanto è importante questo meccanismo. Qual è la difficoltà? La difficoltà è minima. Nel senso che una legge segue esattamente il procedimento della legge ordinaria. C'è l'approvazione della prima Camera, che avviene a maggioranza relativa, come tutte le leggi. Per cui anche se Corradino Mineo si astiene, la legge va in porto, perché c'è la maggioranza relativa. Ha avuto anche la maggioranza assoluta, meglio ancora. Ma in prima lettura basta la maggioranza relativa, per cui può far passare una riforma costituzionale anche un accordo tra forze politiche che non rappresenti la maggioranza assoluta della Camera. Basta che gli altri si astengano. Lo sapevate? The Educational Channel. Non lo sapevate, adesso sapetelo. È una cosa molto particolare del nostro sistema. Poi vedremo comparazioni, non so se c'è il tempo. Gli altri sistemi hanno procedure molto più difficoltose. In America si dice che sono quasi impossibili. Ma l'Italia è semplicissimo. Il PD, che è la maggioranza relativa, potrebbe far passare in prima lettura le riforme che vuole della Costituzione. In prima lettura. C'è una prima lettura nella prima Camera, poi va nella seconda Camera e c'è la prima lettura della seconda Camera. Se la seconda Camera modifica, torna alla prima Camera. È quello che è successo con il disegno di legge Boschi, presentato al Senato come prima Camera, approvato con ampie modifiche dal Senato, è arrivato alla Camera, approvato dalla Camera con piccole modifiche, tornato al Senato che ha approvato con piccole modifiche, le piccole modifiche portate alla Camera, adesso torna alla Camera che lo approverà senza modifiche. Per cui prossimamente la prima fase sarà esaurita. A questo punto passano tre mesi dalla deliberazione della Camera, per cui se il Senato ha approvato il 14 settembre, ci sta, settembre, si calcolano i tre mesi, settembre, ottobre, novembre, 14 dicembre può passare alla seconda deliberazione. La Camera, non so quando lo approverà, ma lo approverà passata la legge finanziaria, aspetterà tre mesi e farà la sua seconda approvazione. La seconda approvazione deve essere fatta o a maggioranza dei due terzi o a maggioranza assoluta. Ci sono due vie. La cosa interessante, che non è prevista dalla Costituzione ma è prevista dai regolamenti parlamentari, è che in seconda approvazione non ci sono emendamenti. Per cui il testo è approvato o respinto. Non è che ricomincio la manfrina, ma io cambio il della e metto in veste nella. Ma che cosa vuol dire quello che è successo tra Camera e Senato? No? Ma che cosa vuol dire questo cambiamento? Non lo so, però lo discutiamo tutto. No. Il disegno di legge viene approvato o respinto e deve essere approvato almeno dalla maggioranza assoluta. Ora, stando alle carte, il governo dispone la maggioranza assoluta sicuramente alla Camera, ma anche al Senato, per cui non avrebbe difficoltà a farlo approvare a maggioranza assoluta. Non riesce a raggiungere la maggioranza dei due terzi. Il disegno originale di Renzi, accordo con Forza Italia, che allora aveva una certa consistenza, era: facciamo un patto per le riforme costituzionali. Era interessante. Facciamo un patto per le riforme costituzionali, e come sarebbe la regola, perché l'idea dei nostri costituenti era questa: abbiamo approvato una Costituzione tutti insieme, maggioranza e opposizione, un largo intese, e facciamo in modo di blindare questa formula, cioè che la Costituzione si modifichi solo a maggioranza dei due terzi. È quello che è successo in Italia fino al 1970, per un motivo che adesso vi dirò. Se il Parlamento approvasse la riforma costituzionale a maggioranza dei due terzi, il Presidente della Repubblica la dovrebbe promulgare e pubblicare sul Gazzetta Ufficiale. Per cui il procedimento è prima approvazione con emendamenti a maggioranza relativa, 3 mesi di pausa di riflessione, seconda approvazione senza emendamenti e maggioranza assoluta. Scusate, a maggioranza di due terzi. Approvata a maggioranza di due terzi, la legge costituzionale ha finito il suo iter. Se invece le Camere in seconda approvazione approvano con maggioranza assoluta, e qui c'è questo difficile concetto della differenza tra maggioranza di due terzi e maggioranza assoluta, è complicato, se le Camere approvano soltanto maggioranza assoluta, come è probabile che faranno con la riforma Renzi, a questo punto la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, eccola qui, come in forma notiziale, cioè viene pubblicata perché tutti i cittadini la possono conoscere. Trascorrono 3 mesi, durante i quali 500.000 elettori, 5 consigli regionali, una minoranza parlamentare possono chiedere referendum. Quando Berlusconi arrivò alla fine della sua iter di ricambio, di modifica della Costituzione nel 2006, il referendum fu chiesto da 1 milione di elettori, da una selva di consigli regionali e da un bel po' di minoranze parlamentari. Fu fatto il referendum e qui vale la regola della maggioranza relativa. Sì e no, non c'è neanche un quorum. Mentre per il referendum abrogativo è previsto un quorum, devono andare a votare almeno metà più uno degli aventi diritto al voto, per cui il partito dell'astensione di solito si mobilita per non far andare la gente a votare, per far non raggiungere il quorum, per il referendum costituzionale, che è un referendum oppositivo, non è chiesto che vada a votare la maggioranza degli elettori. Possono andare a votare anche in 3. La maggioranza sarà 2. Quando votare in 5, la maggioranza sarà 3. E così via. Perché questo sistema? Ma perché questo è un referendum oppositivo. Se qualche cretino proponesse di abolire la protezione della lingua tedesca in Alto Adige, gli italiani se ne fregherebbero tranquillamente, non andrebbero a votare, andrebbero a votare probabilmente solo gli altotesini di lingua tedesca e da soli potrebbero opporsi al referendum. Questo è uno strumento messo a disposizione delle minoranze. La minoranza si mobilita, va a votare nell'indifferenza della gente. La gente non va a votare, non sa nulla, non gliene frega, un cosa sono tedeschi, parliamo tutti italiano, eccetera. E la minoranza riesce a mobilitarsi e bloccare il procedimento di revisione costituzionale. Non è mal pensata, il meccanismo. Ne sanno, ne sapevano i nostri. Allora noi arriveremo probabilmente, se il procedimento, come è supponibile, arriva in porto, avremo sicuramente la richiesta di referendum e la prossima primavera estate, con la prova Bikini, faremo anche il referendum confermativo o oppositivo della riforma costituzionale. Chiaro? Questo procedimento, come vedete, abbastanza semplice e anche abbastanza veloce. Non sarà un caso se noi in 60 anni abbiamo fatto più riforme costituzionali che gli Stati Uniti in 200 e passa anni, no? La risposta è che il nostro procedimento è un procedimento molto easy, che non ha grandi difficoltà. Qui avete un interessante PDF con i vari paesi, ci sono anche le bandierine. sui modi per modificare, vedete, 2/3 in Germania, 3/5 in Spagna, 2/3 per le cose più importanti, con un meccanismo che è tipico delle costituzioni post-napoleoniche, e cioè tu voti, un Parlamento vota la riforma, si sciolgono le Camere e il Parlamento successivo la rivota, in modo di evitare che una maggioranza possa mettere le mani sulla Costituzione. La maggioranza mette le mani sulla Costituzione, vince le elezioni con un successo clamoroso, ha i 2/3 dei voti. Qual è il rischio? Che dica: benissimo, adesso modifichiamo la Costituzione e stabiliamo che in questo paese vinco sempre io. A questo punto, immediato scioglimento delle Camere, nuove elezioni e nuova votazione a 2/3. Se poi gli spagnoli sono d'accordo con la dittatura di chi passa di là, ben venga. Ma è un meccanismo fortissimo questo. Francia è tutto il suo particolare, perché c'è il ruolo del Presidente della Repubblica, comunque 3/5. Stati Uniti è un massacro. Ci vogliono 2/3 del voto delle due Camere, più il voto di 3/4 degli Stati membri. Capite che prima di raggiungere un risultato passano i secoli. Danimarca, anche qui c'è il sistema della rielezione del Parlamento che deve rivotare. Belgio, se un Parlamento decide di cambiare le norme costituzionali, si sciolgono le Camere di diritto, poi si va a votare, campagna elettorale su questo, il nuovo Parlamento approvazione a 2/3. Grecia, complicatissima, anche qui c'è uno scioglimento delle Camere. L'Italia invece si modifica la Costituzione a maggioranza assoluta, più eventuale referendum. È il sistema delle Costituzioni moderne in cui la revisione costituzionale è più semplice. Per cui se non si fanno riforme costituzionali, in realtà si sono fatte un sacco di riforme costituzionali, ahimè stupide, per lo più stupide. Se se ne fanno di stupide è colpa del fatto che gli italiani sono stupidi e quindi eleggono dei rappresentanti stupidi, la cui maggioranza è fatta da stupidi, e di conseguenza le leggi sono stupide, ma sono adatte al popolo italiano che è stupido. È la regola della democrazia rappresentativa. Se fossimo 60 milioni di angeli, avremmo un Parlamento di angeli, una maggioranza di angeli e leggi per gli angeli, che noia. E invece non è così. Si fanno pessime leggi perché abbiamo una pessima rappresentanza politica, ma non è il procedimento che è difficile, quello che è difficile è l'accordo politico. Noi abbiamo fatto delle riforme delle leggi costituzionali inutili. Vi ho già ricordato quella di Craxi, che aveva convocato gli italiani ad esprimere un referendum consultivo sulla Costituzione europea, ma in un'epoca in cui la Costituzione europea nessuno ne parlava in Europa, anni 80. Poi abbiamo avuto una legge costituzionale che modifica la rappresentanza di genere in Parlamento, ma solo di forma, perché la riscrittura dell'articolo 51 non ha cambiato nulla di sostanziale. Abbiamo avuto una riforma vergognosa in cui abbiamo introdotto, e ancora c'è, la rappresentanza degli italiani all'estero in Parlamento, per cui così come noi andiamo a votare i rappresentanti di Ferrara, di Padova, della regione Veneto, della regione Emilia Romagna, abbiamo anche rappresentanti di Africa e Oceania, collegio unico, un rappresentante del Sud America, uno del Nord America, uno dell'Asia. Adesso un rappresentante dell'Asia mica male, una specie di gioco, come si chiamava? Risico, appunto, no? In cui questi signori vengono eletti in queste circoscrizioni enormi e sono gente che non sta in Italia, solo un passaporto italiano non si nega quasi a nessuno. Se uno vive in America, in Argentina, ed è figlio di gente che è vissuta in Argentina, ma suo nonno era un italiano delle terre irredente, un trentino per esempio, ha il diritto del passaporto italiano, che se ne frega, paga il bollo e glielo diamo. Come tale ha diritto alla cittadinanza italiana, ma anche il diritto di candidarsi e venire a fare il deputato e il senatore in Italia, pur risiedendo in Argentina. Con questo decide le maggioranze, decide la legge finanziaria, decide quante tasse pago io, quante tasse pagate voi per iscrivervi all'università. Dopo aver deciso tutto questo, torna in Argentina, dove forse paga le tasse, perché non le paga in Italia. Io trovo questo una cosa disgustosa, frutto di una maggioranza di centrosinistra che voleva, come sempre, fare un accordo con movimenti di centrodestra. Il risultato è che noi abbiamo un Parlamento in cui 6 deputati e 6 senatori sono così costruiti grazie a una riforma costituzionale. Problemino che meriterebbe una spiegazione di alcune ore, e invece sarà fatta di esattamente 9 minuti, è questo. Perché non riesco mai a vedere? Ci sono limiti alla revisione costituzionale? Sì. Dice l'articolo 139, che è l'ultimo articolo della Costituzione, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo perché? Perché la Costituzione è stata scritta dall'Assemblea Costituente e l'Assemblea Costituente è stata eletta contestualmente al referendum istituzionale che ha fissato la scelta tra monarchia e repubblica. Per qualche centinaio di migliaia di voti è passata la repubblica. Questa è una decisione pre-costituzionale, è un'espressione di potere costituente, è una decisione che è stata bloccata dal popolo italiano e che non può essere cambiata dalla Costituzione. Potere costituente, Costituzione, potere costituito. Chi ha scritto la Costituzione era pre-vincolato da una decisione sovrana, forma di governo repubblicana, e di conseguenza l'articolo 138 ci dice come si può modificare la Costituzione, cioè quali sono gli strumenti dati dalla Costituzione, il potere costituito per modificare la Costituzione. L'articolo 139 ci dice: con i poteri che io ti conferisco tu non puoi modificare quello che io stesso non potevo modificare. Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, e con ciò ho detto tutto. Massima latina che dice che nessuno può conferire ad altro un potere maggiore di quello che lui ha, per cui evitata la vendita di cose altrui. No. È ovvio, io non posso vendere una cosa di un altro, perché non ne ho il potere. E così il potere costituito dalla nostra Costituzione, la nostra Assemblea Costituente, il potere costituito di modificare la Costituzione non può modificare ciò che lo stesso soggetto che ha scritto la Costituzione non poteva modificare, la scelta repubblicana. È tutto qua? È tutto qui il limite alla revisione costituzionale? Dottrina e giurisprudenza hanno seguito una strada espansiva, mettendo in collegamento l'articolo 139 con l'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Qui si parla di repubblica, nell'articolo precedente si parla di forma repubblicana, ecco che si crea il cortocircuito meraviglioso tra il primo e l'ultimo articolo della Costituzione. Fantastica. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce, come dire che questo riconoscimento è di diritti che preesistono alla stessa Repubblica. Ecco che l'articolo 139, bloccando la forma repubblicana, non blocca solo la scelta tra re e repubblica, ma blocca anche la scelta per una Repubblica democratica in cui la sovranità appartiene al popolo, articolo 1, e ai diritti fondamentali che sono riconosciuti dall'articolo 2 come preesistenti alla stessa Repubblica e allo stesso potere costituente. Bello questo giochino, vi piace? A me piace moltissimo, mi ha sempre molto divertito questa cosa, per le sue implicazioni. Come dire, filosofiche e metafisiche soprattutto. Ecco la metafisica dei limiti della revisione costituzionale. Nessuno di voi è pratico di arti magiche, nessuno di voi ha studiato cabalistica ebraica, sono cose molto interessanti, ma qui sono presente una cosa del genere, il cerchio è una figura magica, no? Cerchio è quello dove l'inizio corrisponde alla fine, in ogni punto c'è un inizio e una fine in un cerchio, no? Quante volte compare il cerchio nelle mie lezioni? Forse devo farmi curare. L'articolo ultimo e l'articolo primo saldano il cerchio e nel cerchio, vedete, incominciano ad entrare una serie di cose. L'articolo 2, diritti fondamentali, il suffragio universale, la sovranità del popolo, articolo 1, l'eguaglianza nel voto, articolo 3, 1, 2, 3, la rappresentatività del Parlamento, perché si va a votare, perché ci sia una Camera rappresentativa, la separazione dei poteri, di fare le leggi e applicare le leggi, l'indipendenza dei giudici, applicare le leggi in maniera separata da chi le fa le leggi, del potere politico. La Corte Costituzionale che garantisce la Costituzione è rigida perché c'è la Corte Costituzionale, l'esigenza di procedure aggravate per rivedere il 138, perché sennò la legge potrebbe sbarazzarsi della Costituzione. Vedete che bello questo meccanismo. Questi sono tutti principi che sono stati indicati non solo dalla dottrina ma anche dalla giurisprudenza costituzionale come principi sottratti alla revisione. Il che significa che ogni legge che attraverso l'articolo 138, le procedure aggravate che vi ho appena descritto, modifica la Costituzione, può essere impugnata per violazione della Costituzione, per la violazione dei suoi principi, dei principi costituzionali. Ossia, ogni legge potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale per questo motivo, perché il vertice delle nostre piramide delle fonti non è fatto genericamente di disposizioni costituzionali, di leggi costituzionali, ma c'è una piccola gerarchia interna tra i principi supremi, quelli dei punti del cerchio che sono legati al 139 e all'articolo 1, che sono considerati principi che non sono modificabili, non sono violabili dalle leggi di riforma costituzionale. La Corte Costituzionale si occupa, ha detto, di garantire questa linea di separazione. Ed è il motivo per cui alcuni noti saltimbanchi, dopo il voto del Senato e poi se lo vedremo dopo il secondo voto della Camera, dicono: ah, andiamo dal Presidente della Repubblica perché lui deve bloccare questa legge che viola i principi supremi. Dico, scusa, che principio supremo viene violato? Il principio di rappresentatività del Senato. Ah, per cui anche il bicameralismo perfetto, secondo alcuni, è un principio supremo. D'altra parte, chi è che fissa ciò che è principio supremo e ciò che non è principio supremo? Chi è che ci dice se una legge di revisione costituzionale fatta rispettando l'articolo 138 viola l'articolo 139 e tutto quello che il 139 si tira dietro come forma repubblicana, principi supremi? Chi è? La Corte Costituzionale. È la Corte Costituzionale che sta seduta scomodamente su questo punta della gerarchia, ed è messa lì a valutare se le riforme costituzionali sfondano il limite dei principi supremi. E quindi è lei che ha il potere divino di dire acqua, acqua, terra, terra, cielo, cielo. Ha il potere di dire se una certa norma è il principio supremo e se quel principio supremo è violato da quella riforma costituzionale. Vedete che questo sistema è un sistema che regge su un forte affidamento nei confronti della Corte Costituzionale, che spiega perché un bel pezzo del corso è volto a esaminare appunto questo organo. Arrivederci pomeriggio.